come avevo accennato nella introduzione a questo sesto cenacolo, è caratteristico della quarta fase degli studi rosminiani di cambiare alcune domande che noi poniamo a Rosmini. Non lo interpretiamo soltanto dalle accuse rivolte a lui, soprattutto nella seconda fase, da parte neotomista e neoidealistico. In un certo senso rovesciamo la domanda, facciamo una svolta in un certo senso copernicana, adesso chiedendo alle varie tradizioni filosofiche delle domande a partire dal paradigma rosminiano, da questo nuovo paradigma rosminiano che noi cerchiamo di desumere dai suoi testi, adesso interpretati privi dai limiti che caratterizzavano le fasi antecedenti. Per questo introduciamo soprattutto due tradizioni, la tradizione del tradizionale, come ci deriva dal tomismo e come si è nel 1800 trasformato nel neotomismo che poi ha accusato Rosmini, e ci confrontiamo anche con i diversi filoni idealistici. Ringrazio Luca per averci dato una istanza, no? Aver presentato una istanza di confronto che è sempre un confronto costruttivo, no? Non è un confronto a nostra volta di rifiuto, ma un confronto costruttivo per aprire appunto nuove prospettive sullo stesso testo rosminiano, per capire lo stesso testo rosminiano al di fuori delle polemiche che caratterizzavano ancora la terza fase, per quello accennavo all'inizio appunto, no? Come noi cerchiamo di vedere questo trattato di coscienza morale in una nuova prospettiva. Cerco adesso di fare il passaggio verso il trattato di coscienza morale. E questo passaggio verso la coscienza morale cerco un po' di illustrare con qualche riferimento a Hegel, che tratta della coscienza nella fenomenologia dello spirito e nei lineamenti di filosofia del diritto. Senz'altro però la mia prospettiva metodologica è incentrata su Rosmini, soprattutto anche per il tempo che ho a disposizione. Già per questo non mi consente di fare adesso un paragone complessivo, esaustivo di due pensatori e poi metterli uni nei confronti dell'altro alla fine. Facciamo una prospettiva su Rosmini, però arricchiamo, alimentiamo questa interpretazione di Rosmini a partire dai testi hegeliani. E vorrei comunque partire subito da una citazione dalla fenomenologia dello spirito. Sappiamo Hegel spesso si avvale di un linguaggio non spesso abbastanza complicato, ma spesso anche di immagini, no? Abbastanza suggestivi. E cominciamo con un'immagine. Hegel scrive esplicitamente: non c'è eroe per il suo cameriere. Non c'è eroe per il suo cameriere. E non perché quello non sia un eroe, ma perché questo è un cameriere. Con il suo cameriere l'eroe non ha a che fare come eroe, bensì come uomo che mangia, beve, si veste. Cioè, in generale, nella singolarità del bisogno e della rappresentazione. Analogamente, per la coscienza giudicante, non c'è azione in cui il lato della singolarità dell'individualità non si possa contrapporre al lato universale dell'azione e in cui il proprio giudizio non possa fungere quindi, rispetto a chi agisce, da cameriere della moralità. In un certo senso il trattato di coscienza morale di Rosmini è anche qualcosa come un cameriere della moralità, quando lo paragoniamo a quella morale manualistica, a quella trattazione della coscienza manualistica contro la quale Rosmini si rivolge, contro una certa casualistica, con un certo deduttivismo morale nel trattare la coscienza. Rosmini esplicitamente nelle prime pagine si rivolge contro un modello di coscienza che pensa la coscienza come un mero sillogismo. E non se la prende con San Tommaso, lo sappiamo. Rosmini vede in San Tommaso molto di più di quanto una certa manualistica, una certa neoscolastica ha fatto di San Tommaso. E poi questo, in questa critica contro una morale silogistica in cui non menziona esplicitamente San Tommaso, però dobbiamo vedere appunto questo bersaglio, in cui Rosmini se la prende esplicitamente con una idea che la coscienza non fa nient'altro che partire da ciò che San Tommaso aveva chiamato la sinderesis, no? Ossia il primo principio evidente del bonum facendum, malum vitandum, e si tratterebbe semplicemente di applicarlo sillogisticamente alla realtà, di far sintesi con la situazione concreta, con la idea di stabilire in questo modo qualcosa come un giudizio pratico. E Rosmini dice esplicitamente, ma che confusione è questo, no? Trattiamo da un principio universalissimo e da lì vogliamo arrivare alla stessa prassi, cerchiamo di derivare la prassi, in un certo senso da un giudizio teoretico. E Rosmini dice, quando adunque si volesse esprimere il diverso grado di vicinanza alle azioni reali che hanno le diverse norme morali, converrebbe nel caso nostro che chiamassimo pratica la suprema legge, la seconda da quella immediatamente dedotta praticamente pratica, la terza praticamente pratica, e finalmente la coscienza praticamente pratica. Evidentemente Rosmini lì porta all'estremo del ridicolo una comprensione di coscienza che segue questo metodo. È una pagina prima, dove ancora non è polemico in questa maniera, dice: ora non è egli evidente che con lo stesso ragionamento noi ci troveremmo in bisogno, procedendo innanzi nel discorso, di inventare delle dizioni ancora più barbare di questo. In un certo senso chiama questo metodo un metodo barbaro. Però che, volendo esprimere i diversi gradi di vicinanza che le varie parti della scienza morale hanno alle azioni col mezzo di replicare alcune volte la parola pratico, questa parola non si potrebbe applicare alla coscienza se non a condizione di replicarla molte e molte volte. E veramente i dettami morali cominciano dall'obbligazione di riconoscere l'essere universale, poi si avvicinano alle azioni, ma per gradi mediante leggi generiche, poi mediante leggi speciali, poi più speciali ancora, fino a che si viene all'ultimo dettame particolare, che è quello della coscienza. Rosmini, in un certo senso, contrasta quindi una idea di coscienza secondo la quale la coscienza è meramente applicazione, specificazione del giudizio morale. Attenzione, non dice che produce esiti sbagliati, dice che produce esiti. Fa qui, nella stessa pagina, un esempio con le quali dice, ma in effetti alla fine si arriva così anche al riconoscimento della dignità umana, eccetera. Cioè, non dice che questo metodo di per sé è amorale, no? O che questo metodo non produrrebbe degli esiti, perché effettivamente anche una certa morale che segue questo metodo produce degli esiti. Cioè, non si può dire che è un sistema di immoralità. Però, secondo Rosmini, non coglie quello che la coscienza è fino in profondo. Non coglie tutta la dimensione della coscienza morale. E Rosmini, quindi, contro questo, propone un'altra idea come si deve parlare, come si deve teoretizzare questa coscienza morale. E lo fa in una maniera abbastanza interessante, che ancora oggi, secondo il mio modesto avviso, è degno di nota soprattutto, è degno di attenzione di tornare su questa dimensione a capire della quale ci aiuterà Hegel in una nostra epoca che anche filosoficamente di trattati sulla coscienza è abbastanza carente. In un certo senso potremmo anche dire che l'ultimo grande trattato filosofico sulla coscienza era Sein und Zeit di Martin Heidegger, che risale già a qualche decennio fa. Dopodiché abbiamo una trattazione sulla coscienza che la trattano come patologia, ad esempio Freud e come altri momenti, ma una vera trattazione filosofica, e Rosmini dice nelle prime pagine del trattato che lui intende a fare una trattazione filosofica, non teologica, della coscienza, no? Quello anche nei nostri tempi è diventato abbastanza raro. E soprattutto per questo ritengo che un ricorrere a Rosmini, con l'aiuto della discussione, del confronto con l'idealismo, ci può dare anche nella discussione filosofica odierna delle prospettive molto interessanti. Quindi, contro un modello meramente deduttivistico della moralità, che dice morale è chi esegue l'azione giusta, quella azione che è frutto della deduzione da un principio supremo, l'eroe. Qual è il problema? L'eroe, che accanto all'eroe c'è il cameriere, e che il cameriere in un certo senso deve essere capace, no, di riconoscere la moralità di quello che fa l'eroe. Se l'orizzonte, se le categorie del cameriere sono quelle del cameriere, l'eroe è errore per sé, è un eroe sterile. Nessuno dubita che l'azione dell'eroe è moralmente perfetta. Nessuno dubita di questo. Ma se noi pensiamo alla coscienza in questo modo, non esauriamo tutte le dimensionalità che la coscienza in quanto fenomeno veramente ci propone. Ed è interessante come Rosmini e Hegel danno due risposte diverse, ma in un certo senso analoghe, con esiti molto diversi, no? Ma nella loro esigenza intellettuale sono abbastanza paragonabili. Rosmini vede questo eroismo, è una citazione di Hegel, però la trasferiamo a Rosmini. Rosmini vede questo eroismo, no, in una certa morale neoscolastica, nella morale deduttivistica, no? E Hegel vede questo eroismo, il fatto che la morale è una morale eroica in Kant. Io agisco così perché l'imperativo morale mi obbliga a fare questo, e l'azione è il risultato da questo. Vedete, Kant deduce da un imperativo categorico quello che è la moralità, e l'azione è il risultato. La morale deduttivistica, no, parte da un supremo principio e arriva in qualche modo, dichiarandolo pratico, arriva in qualche modo alla conseguenza pratica, e l'azione è il mero risultato. L'azione rimane in un certo senso fuori. L'azione rimane fuori da ciò che è in questi due modelli il fenomeno della coscienza. Tanto in Kant la coscienza è una sorta di tribunale che giudica poi della moralità delle mie azioni. Questo tribunale, attenzione, si dice è lo stesso soggetto, per questo Kant sarebbe contraddittorio. Questo non è un vero argomento contro Kant, perché è sempre la differenza tra noumenon e phainomenon, cioè non è lo stesso soggetto in Kant. Non è che sarebbe così facile in Kant il soggetto giudica di se stesso, questo sarebbe anche una banalizzazione di Kant. Tanto Kant stesso dice che alla fine esiste una certa corrispondenza, no, da ciò che è il mio coscienza morale in quanto tribunale è rispetto ai comandamenti divini per me, quindi devo essere capace, no, di declinare i verdetti della mia coscienza morale altrettanto come precetti divini. Devo essere capace quindi anche di poter vedere dietro questo tribunale, in un certo senso, per chi è poi religioso, anche la istanza divina stessa, no? Però sempre fatto sta che si tratta di un giudizio sulla realtà dell'azione che a sua volta rimane fuori dalla stessa realtà dell'azione. Questo intende Hegel quando dice l'azione dell'eroe deve essere anche riconoscibile dal cameriere. Non che nella moralità eroe e cameriere sono due persone diverse in Hegel, sono due momenti diversi dello spirito, ossia sono due momenti diversi di quella unità che deve fare la coscienza. La coscienza deve avere l'aspetto dell'eroe, ma deve avere, in altre parole, l'aspetto del cameriere, deve avere l'aspetto della universalità della legge, del dovere, e deve anche avere la particolarità, deve anche avere la particolarità dell'azione, cioè in quel mondo in cui si trova il cameriere. Ed è molto interessante di vedere, no, come si rivolge Hegel contro Kant in queste chiavi. Così Rosmini, in queste pagine del Trattato della coscienza morale, ci troviamo nella prima parte, nel libro primo, si rivolge contro questa morale deduttivistica. Questo è il nostro primo risultato negativo. Qual è adesso la riflessione positiva? Che cosa è quella dimensione della coscienza che Rosmini e Hegel vogliono recuperare? E in che cosa sta la differenza del loro recupero? Adesso è questa la nostra domanda per la seconda parte delle mie piccole modeste riflessioni. Rosmini scrive nel paragrafo 10 del trattato che si tratta di, nel giudizio morale, nel giudizio della coscienza morale, no? Si tratta di riflettere non semplicemente sulla azione. In questo momento la riflessione sull'azione rimarrebbe esteriore alla stessa azione. Dice, si tratta di riflettere sopra l'atto dello spirito col quale lo spirito conosce. Conosce e poi riconosce e poi agisce. Quindi una riflessione non semplicemente su una azione che oggettivamente può essere morale o no. Quello diceva già Aristotele, se ci fermiamo qua non andiamo sostanzialmente oltre Aristotele, abbiamo un'azione che la possiamo porre qua e poi giudichiamo se è morale o meno. No, si tratta nel fenomeno della coscienza morale, e qui sta per Rosmini e per Hegel anche lo specifico dell'apporto del cristianesimo oltre la trattazione greca, di riflettere sopra l'atto dello spirito. Lo spirito che ha conosciuto teoreticamente, che ha riconosciuto praticamente, adesso presuppongo un po' evidentemente il percorso tra il nuovo saggio e i principi della scienza morale, che ha riconosciuto praticamente, questo riconoscimento, dice Rosmini, che produce l'amore, porta automaticamente all'azione, e adesso che cosa avviene nella coscienza morale? Rosmini dice si fa un giudizio teoretico speculativo sul giudizio pratico, quindi si aggiunge un altro giudizio. Questo altro giudizio è un giudizio speculativo, e Rosmini dice almeno di secondo grado, non si torna a una conoscenza teoretica dell'azione e poi si modula semplicemente da teoretica a pratica, di almeno secondo grado. Quindi si tratta di un processo riflessivo che non era trattato né nel Nuovo Saggio, né nei principi della scienza morale, né nella nosiologia di Rosmini, né nella teoria morale. Nel principi Rosmini ha semplicemente chiarito in termini oggettivi quali sono gli elementi metafisici che rendono morale un'azione, ma non l'ha trattato dal punto di vista dell'istanza del soggetto stesso. Quindi lì dice abbiamo un giudizio teoretico, un giudizio pratico, e a queste condizioni l'azione è morale. Adesso nel trattato abbiamo tantissimi luoghi molto interessanti in cui Rosmini riflette anche come mai l'uomo fa arrivare a una coscienzialità morale sulle sue azioni. E quindi è possibile che io agisco moralmente ma non ho la coscienza di agire moralmente. Prendiamo un bambino di 4 anni che dice la verità, no? Si dicono i bambini dicono la verità. No, probabilmente a una certa età, Rosmini mi pare ammette anche 7 anni, qualcosa del genere, non so se corrisponde ancora ai risultati attuali della scienza, no? Però non si tratta in un certo senso, in un senso vero, è proprio di un atto di coscienzialità morale, dice la verità perché dice la verità. Ma la principale riflessione di Rosmini su questo non è nemmeno questo, sono queste analisi molto interessanti, e analizza anche come si sviluppa la moralità attraverso i secoli. Quindi, cioè, non è che così che metafisicamente abbiamo due, tre, quattro elementi, si mettono insieme, no, la moralità ha un suo sviluppo. È collocato, e questo è molto interessante, questo passaggio al quale torno dopo se riesco a spiegarmi, in cui Rosmini dice nei paragrafi 128-129 che la moralità, che il giudizio, che la coscienza ne dà morale, dipende anche dalla società e dalla comunità di linguaggio. Cioè, espressioni che in questa chiarezza non le troviamo nel nuovo saggio o nei principi. Cioè, vedete come cambia la prospettiva, no? Ma ho detto, la riflessione principale non è questo. La riflessione principale è un'altra, che poi ha dato occasione per tutte le diatribe su questo trattato di coscienza morale dopo. Solo che le diatribe non andarono sul contenuto speculativo, ma sulle mere conseguenze teologiche che la riflessione di Rosmini su colpa e peccato hanno. Quindi si prendeva un aspetto, si discuteva su qualcosa che non è nemmeno l'aspetto centrale, speculativamente centrale dell'opera, e si faceva la diatriba teologica su questo, sul problema della distinzione tra peccato e colpa. Perché distingue Rosmini tra peccato e colpa? Rosmini distingue tra peccato e colpa proprio per dimostrare che la effettiva moralità di un'azione e la coscienzialità della moralità di un'azione sono due cose diverse. È possibile di commettere un peccato che non sia colpa. È possibile dire la verità senza avere la coscienza di dire la verità. E qui vediamo anche come Rosmini fa una vera e propria filosofia cristiana, perché prende delle verità dalla tradizione cristiana, ma non per dedurre dal fatto della rivelazione delle verità filosofiche, per prendere il fatto storico del cristianesimo, elementi storici del cristianesimo, come spunto di riflessione che portano anche avanti una riflessione che metodologicamente è perfettamente filosofica. E dice, esiste nel cristianesimo la distinzione tra peccato e colpa, perché il peccato originale, ad esempio, che ereditiamo, è un vero e proprio peccato, ma non è una colpa, nessuno di noi ha la colpa che ha Adamo. Quindi esiste un peccato senza colpa. E qual è questa? E questo, vedete, è la differenza tra il fatto della moralità di un'azione e la coscienzialità. E come vedete, in questo passaggio c'entra la autoriflessione, il giudizio teoretico sul giudizio pratico, no? Che l'uomo svolge quindi non come una necessità metafisica, ma in libertà. E questa libertà però non è una libertà nel senso una libertà di scelta, perché la libertà di scelta era a un livello morale prima, non scelgo tra una cosa o l'altra, ma non posso scegliere in un certo senso di avere una coscienza morale o no. Questo è in un certo senso un fatto necessario della libertà umana che fa in me, che si sviluppa. E questo giudizio teoretico sul giudizio pratico non è di per sé un atto, cioè di volontà, che adesso dico, ah, voglio adesso avere una coscienza morale o meno, ma è intimamente connesso evidentemente alla dimensione della libertà dell'uomo, il che dimostra, no, che il fatto della coscienza morale è distinguibile dal fatto morale di per sé. E Rosmini allora attraverso questa riflessione arriva a una conseguenza, e già mi sto sprigando di arrivare alla fine, che in realtà è semplicemente una proposta di riflessione e non ancora un discorso completo, perché il quale occorrerebbe investire più tempo. Una riflessione che è abbastanza vicino a Hegel, ossia che il giudizio sulla moralità delle nostre azioni non si ferma appunto al rivelamento della mera moralità o no di una certa azione, ma che entra in una nuova qualità nel momento in cui si entra nella sfera della coscienza morale. In altre parole, sia soltanto attraverso la coscienza morale una moralità oggettiva si lascia qualificare soltanto e in senso profondo come moralità. L'altro era una certa moralità metafisica, ma non era una moralità veramente umana, perché quella esiste solo quando arriva, quando si sopraggiunge l'autocoscienza morale, la coscienza morale. Questa è una cosa. E appunto, dopo un certo sviluppo dell'umanità e di un bambino, eccetera, e salvo altre eccezioni, quella c'è, cioè non è che poi possiamo sempre occasionalmente decidere se ci sia o meno. E anche viceversa, il fatto che Rosmini parla in maniera talmente costitutiva della coscienza morale significa anche che non esiste per Rosmini almeno un fatto di coscienza vuoto dell'uomo. La coscienza si esercita sempre sulla base della domanda della moralità concreta di azioni, cioè la coscienza dell'uomo si forma nei confronti di una realtà, all'interno di una realtà concreta. L'eroe si forma soltanto, in un certo senso, circondato dai camerieri. E non soltanto circondato dai camerieri, se riesce a trasformare il suo fatto, la sua azione eroica in una azione morale che si inserisce tra i camerieri, si inserisce nella singolarità concreta. In altre parole, che la coscienza dell'eroe è una coscienza arida, astratta, e di per sé non vera, come per parlare in un linguaggio hegeliano. E Rosmini dice adesso questo. Vi faccio ancora tre citazioni di Rosmini commentandoli. Dice: non c'è bisogno, in quel primo stato in cui si trova l'uomo rispetto alla moralità, che egli possegga un'astrazione della legge per operare onestamente o inonestamente. Che cosa lì è necessario? Solamente di conoscere gli esseri intelligenti in relazione dei quali egli deve operare e verso i quali esercita la moralità. Però che la moralità consiste sempre in una relazione nostra con gli esseri intelligenti da noi conosciuti. Che cosa dice Rosmini? Dice che la moralità non è che a livello fenomenologico dei fatti avviene così, che abbiamo un soggetto che da un lato prende una legge astratta, dall'altro lato prende la realtà, li mette insieme e ha il giudizio morale. Questa è un'analisi metafisica. In realtà come succede? In un solo atto noi conosciamo una persona e la riconosciamo come persona, e questo in noi induce una certa coscienza morale. Quindi la storia e l'analisi della coscienza morale è la vera fenomenologia della morale, possiamo dire, Rosmini. E vedete la divicinanza di Hegel. Non è un giudizio teoretico che poi arriva su altri giudizi già fatto, risolvendo l'uomo in una macchina e un insieme, in un sistema di giudizi metafisici. Lo spirito dell'uomo, la sua spirito, è fatta in maniera diversa. E Rosmini dice: però che mediante questa sola percezione di un uomo suo simile, egli è in stato di esercitare la sua volontà e la sua libertà, o aderendo a quell'ente suo simile con una stima ed affetto pari a quel che usa a se medesimo, ovvero facendo il contrario. E però egli è libero a essere buono, reo, giusto o ingiusto a quel suo simile. Né questo operare implica alcuna altra riflessione, alcun confronto fra la azione e la legge. Qui nega esplicitamente una comprensione sillogistica della coscienza. La nega esplicitamente. Di cui non ha ancora un concetto separato e, in una parola, alcuna coscienza. E quindi la consapevolezza, lo stato più maturo. La consapevolezza su che cosa? La consapevolezza su un ordine morale che finora nei principi della scienza morale ci si è presentato come un ordine quasi armonico, no? Abbiamo un essere conosciuto nel suo ordine, riconosciuto nel suo ordine, armonia, bellezza di ordine. Ma questa è una moralità completamente ideale, questa è una moralità frutto di un insieme appunto di giudizi sillogistici. Non è così come la moralità si realizza in realtà. E pensiamo in Hegel. Hegel parla dell'anima bella. Che cos'è l'anima bella in Hegel? È quello stato di coscienza, no? In cui il soggetto esprime la sua piena convinzione che una certa azione è obbligatoria. Qui adesso abbiamo il punto di vista soggettivo, non oggettivo, e qui sta sempre la differenza tra Rosmini e Hegel, no? E in questa convinzione del soggetto, dell'obbligo della sua azione, lui non è contrario agli altri, ma si trova in accordo con tutti gli altri. Questo mio obbligo è riconosciuto da tutti gli altri come obbligo. Armonia. Per Rosmini, bellezza dell'ordine, per Hegel, l'anima bella. Dimensione oggettiva, dimensione soggettiva, però della stessa problematicizzazione. E viene problematicizzata perché a livello della stessa coscienza, per Rosmini, a livello della fenomenologia, se vogliamo così, della coscienza, per Rosmini le cose non stanno così. Non stanno così. Rosmini descrive, sempre in questo primo libro del trattato della coscienza morale, e questo appunto il preclaro servigio, cerco di pronunciarlo all'Ottocento, che le contrarietà e le sofferenze ci fanno. Esse ci richiamano a noi medesimi, ciò che è già un passo immenso verso allo sviluppamento delle nostre potenze. Non ci sviluppiamo all'interno di un ordine bello, no? Giudizi fatti insieme, pam 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 pam. Quello che ci fa sviluppare sono i dolori, le avversità. La nostra coscienza morale non si sviluppa così come sta scritto nel trattato di coscienza morale. Questa è l'analisi metafisica della moralità della nostra azione, ma non è la descrizione come si forma la nostra coscienza morale. E questo è appunto, e lo rileggo, il preclaro servigio che le contrarietà e le sofferenze ci fanno. Esse ci richiamano a noi medesimi. L'autoriflessione. Ciò che è già un passo immenso verso lo sviluppamento delle nostre potenze e delle vicende non meno che delle sorte dell'umanità. Adesso uno potrebbe dire, qui Rosmini parla semplicemente di un male metafismo, di un dolore, cioè di un male non morale. E troviamo, Trattato di coscienza morale, paragrafo 57, l'affermazione. Peccando egli, l'uomo peccando, è costretto a pensare alla legge anco astratta. La legge rimane astratta. La legge, in un certo senso, noi conosciamo nella realtà morale, no? Conosciamo, dobbiamo rispettare gli altri uomini. Ci viene anche naturalmente. Fin quando ci viene naturalmente, fin quando abbiamo l'ordinamento bello, la legge è astratta. La legge non si concretizza un granché. Rispetta l'uomo, Kant. Regola aurea. Non fare agli altri ciò che non fare a te. Armonia. Ma questo è astratto, dice Rosmini. Astratto quasi una parola hegeliana. Cioè dico quasi perché è una parola hegeliana, ma Rosmini qui non la prende da Hegel. Però per dimostrarvi l'analogia, no? Astratto. Rimane astratto. Quando la moralità diventa concreta? Quando diventa concreta? Nel momento in cui io pecco nei confronti degli altri. Io in questo senso, quando c'è peccato, quando c'è dolore, quando c'è dispetto dell'ordine morale. E nella filosofia del diritto c'è questa bellissima frase di Rosmini, questa bellissima frase che devo citare di memoria perché non l'ho messo qui nel manoscritto, in cui Rosmini scrive più o meno paragrafo 100 del primo libro, che proprio lì dove la dignità umana viene lesa, proprio lì dove la dignità umana viene dispettata, lì brilla nel suo valore morale. Qualcuno lo chiamerebbe questo metodo, metodo negativo evidentemente, qualcuno lo chiamerebbe antropologia negativa. Ma non perché Rosmini dice abbiamo bisogno, eccetera. Ma no, questo è, in altre parole, il fatto della limitazione metafisica e morale della natura umana. Peccato originale. Quello che per Hegel era la singolarità, il cameriere. Vedete? Hegel lo traduce in una filosofia universale. Per Hegel il mondo è fatto così. Il mondo è fatto così. Singolarità, contraddittorietà. Per Rosmini non necessariamente l'essere di per sé è bonum, non è la contraddittorietà dell'essere, ma la contraddittorietà del peccato. Questa è la differenza tra Rosmini e Hegel. Più o meno la differenza, potremmo dire, tra un approccio cattolico e un approccio protestante. Cioè per il protestantesimo, no, l'essere di per sé è diventato contraddittorio col peccato originale, no, mentre per il cattolicesimo l'essere è rimasto buono. Ma il peccato originale moralmente si è radicato nell'essere, praticamente. Come vedete queste analogie? Che non sono analogie perché Rosmini ha preso Hegel e ha detto io adesso faccio l'analogia, necessariamente, no? Ma a parte che c'è stato il confronto di Rosmini con Hegel, ma anche per il parallelismo dei confronti che fanno con altri, no? Di idee, di risorse intellettuali da cui attingono, di sensibilità, eccetera, eccetera. Peccando egli è costretto a pensare alla legge anco astratta. Quindi, qui si scopre la legge empiricamente in maniera negativa, a partire dalle esperienze concrete in cui viene infranta. Ecco perché anche per questo, evidentemente, per Rosmini, il trattato di peccato e colpa, no, sta tra l'altro al centro di questo trattato, perché il peccato c'è, non è necessario evidentemente che io faccio la colpa, che io ho una colpa per scoprire la morale. Cioè Rosmini non è Schopenhauer, per carità, ma il fatto che c'è il peccato nel mondo, il fatto che c'è il peccato. Anche per questo è una distinzione importante, altrimenti dovremmo dire che moralmente per Rosmini arriva prima la colpa e poi la moralità. Quello non sarebbe Schopenhauer, quello non sarebbe Rosmini. Ma niente vieta a dire che prima c'è il peccato, no? E nei confronti di questa realtà il soggetto, no, che avendo in sé la legge astratta, ma che rimane astratta, che non entra in un sillogismo concretamente, forma la coscienza morale nel momento in cui essa si realizza concretamente. Concretamente come? Nella realtà segnata dal peccato, e concretamente anche all'interno di una società concreta, di una società di linguaggio, vediamo qui. Ma soprattutto al di là di questo, per Rosmini, sempre evidentemente importantissimo nei confronti, quale è per Rosmini il rapporto, la relazione, il confronto decisivo, al di là del fatto concreto, fenomenologico dell'esistenza del peccato, della comunità del linguaggio. Per Rosmini quello decisivo, fondamentale, ontologicamente fondamentale, è quello comunque sempre alla trascendenza. Per Rosmini la moralità non si risolve semplicemente, cioè viene scoperto in questo modo. Però dobbiamo comunque sempre tenere presente che i principi della scienza morale rimangono validi, cioè non li caccia via. E questo diventa, non solo possiamo dirlo perché siamo convinti che non li caccia via, lo scrive anche esplicitamente nel trattato. Quel confronto, quell'altro decisivo, no? Che ci fa formare la coscienza morale, questa autoriflessività che è la costituzione della libertà dell'uomo, che è la realizzazione, che è la concretezza della libertà, e per questo è libertà morale, Rosmini. Quell'altro decisivo è l'altro della trascendenza. Idea dell'essere, legge morale che è idea dell'essere. Perché possiamo dire in Rosmini quel giudizio speculativo sul giudizio pratico, che cos'è metafisicamente? metafisicamente, evidentemente per fare un giudizio, oppure sempre bisogno, no? Di una legge, di... Non posso fare un giudizio, no? Senza avere una forma di giudizio, almeno. E quella per Rosmini rimane la legge, rimane l'essere ideale. Certo, non è che li stacca e diventa veramente fenomenologico della coscienza. E qui sta anche, e mi avvio subito alle conclusioni, perché anch'io ho già un po' oltrepassato il mio tempo a disposizione, ma l'ho fatto anche un po' per levare l'imbarazzo al nostro Luca, sto scherzando direttamente, ho oltrepassato perché il discorso l'ha richiesto nonostante la mia intenzione di essere breve, e questo è alla fine, e qui viene fuori la vicinanza e anche tutta la differenza con Hegel, perché in Hegel abbiamo, come abbiamo visto prima, la contraddittorietà dell'essere con cui il soggetto si incontra stesso, e non soltanto dell'essere, perché qui siamo all'interno della scienza della logica, ma anche nello sviluppo dello spirito all'interno del quale la coscienza è un momento. Ossia, la coscienza, quando dice questo è il mio obbligo di fare, Kant, no? Pretende in questo momento di realizzare la moralità. In questo momento il soggetto è pienamente consapevole di sé. Ma non ha, come in Rosmini, il giudizio speculativo sul giudizio pratico, non trova in un certo senso all'interno di una teoria del soggetto l'altro. Questo nel Hegel non c'è. Dove trova l'altro? Quell'altro sono tutti gli altri, evidentemente. Cioè, non è detto che quando io arrivo io e dico questo è il mio obbligo, i politici, no, quando dicono decisione di coscienza, no, io devo fare così, ma non è detto che anche per tutti gli altri la cosa è così ovvia. No. E questo è il primo conflitto, evidentemente. Quindi il mio giudizio, la coscienza morale, la coscienza che poi Hegel distingue tra autocoscienza morale e coscienza, per questo adesso uso solo la parola coscienza, no, la coscienza ha quindi bisogno di quell'altro che è il riconoscimento da parte degli altri, che è il riconoscimento da parte degli altri. E poi la domanda, quali mie azioni possono pretendere riconoscimento, ci porta anche in Hegel al fenomeno del linguaggio, perché io lo dico, questa mia azione può pretendere, no, il riconoscimento. E mi trovo quindi, vedete, anche lì molto interessante, in Hegel, all'interno di un'analisi che riguarda anche cioè il linguaggio, che riguarda la comunità di riconoscimento, che è una comunità di linguaggio. Qui non possiamo approfondire perché vorrebbe dire leggere alcune pagine della fenomenologia, e che però è anche nella problematicità, no? Nella problematicità che Hegel in questo momento ancora non ha risolto, in questo momento non ha risolto di per tutto il problema dell'eroe. Perché anche io arrivo e pretendo il riconoscimento. E questo riconoscimento non è detto che viene dato, evidentemente, no? Anzi, si può verificare anche il contrario, che la mia pretesa di riconoscimento si rivela una mera, Hegel dice, Bosheit o Heuchelei, una cattiveria. Perché gli altri non possono sapere che cosa io penso veramente. Può anche essere che io arrivo e dico, questa è la mia decisione di coscienza, lo dico, ma non è detto che, no? Che è così e che gli altri lo debbano riconoscere. E qui per Hegel si radica il problema del male, della Heuchelei, che sarebbe in italiano, che sarebbe la Heuchelei, la Bosheit, e che quindi rende in Hegel, e quindi in Hegel non riesce a conciliare su questo livello lo spirito con se stesso, e quello poi deve essere oltrepassato, lo spirito assoluto. A livello della comunità concreta, però, come questo problema viene risolto? Come questo problema viene superato? Hegel dice con l'unico fatto del perdono. L'unico modo in cui la cattiveria della coscienza individuale, che rimane solo individuale, e quindi diventa cattiva, si può di nuovo riconciliare, alla fine, per Hegel, e lì c'entra molto interessantemente anche nel suo discorso filosofico, no? La categoria del perdono. Questo solo come un cenno. L'altro cenno è all'interno degli allineamenti della filosofia del diritto, in cui abbiamo il problema che la pretesa di un verdetto della coscienza deve essere riconosciuta dal diritto, dalla comunità del diritto, perché Rosmini, perché Hegel, scusatemi, dice che la coscienza morale la caratterizza con gli aggettivi anche della sacralità, quindi della necessità di riconoscerla in quanto espressione di coscienza, però ancora è un'espressione di coscienza completamente astratta, ancora non è chiaro qual è la singolarità, che cosa si esprime concretamente come verdetto di coscienza. E qui di nuovo Hegel dice che il vero fatto di un verdetto di coscienza, se è pronunciato soltanto in maniera soggettiva e se non trova la oggettività all'interno di una comunità, che adesso è la comunità politica, no? Diventa il primo elemento della cattiveria. L'autocoscienza nella vanità di tutte le determinazioni altrimenti vigenti nella pura interiorità della volontà è altrettanto la possibilità di costituire a principio l'universale in sé per sé, quando sopra l'universale l'arbitrio, la propria particolarità, e di realizzarli grazie all'agire la possibilità di essere cattiva. La coscienza morale come soggettività formale è puramente e semplicemente questo: essere sul punto di rovesciarsi nel male. Certo, se non si concilia nella concretezza, no, della singolarità, della concretezza con gli altri, con i camerieri, non soltanto magari può pretendere di essere eroica, sta anche sull'orlo di rovesciarsi nel male. E questo, anche questo indirettamente, se vogliamo così, un pericolo, molto forte adesso questo come affermazione, anche questo evidentemente indirettamente un pericolo di una morale meramente sillogistica. Per Hegel però questo può essere risolto solo attraverso che cosa? Attraverso questo che per lui è lo spirito oggettivo. No? All'interno della fenomenologia dello spirito era il perdono, all'interno dello spirito oggettivo del diritto è nient'altro che l'ordinamento costituzionale, no? Le mie espressioni di coscienza devono conciliarsi con quello che è lo spirito oggettivo, ossia alla fine l'ordinamento costituzionale. Soltanto all'interno di una comunità costituzionale, solo come cittadino di uno Stato, io posso pretendere di avere libertà di coscienza. Questa è la conseguenza. Mentre in Rosmini, che fa il giudizio speculativo sul giudizio pratico all'interno di una teoria della soggettività, riesce a fare questo iato senza riferirsi alla oggettività di uno Stato. Rosmini afferma quindi questa idea della libertà di coscienza come un vero e proprio diritto liberale. Mentre in Hegel è liberale senz'altro. Io sarei a favore di interpretare Hegel come un liberale, ma un liberale che ha bisogno dello Stato, di uno Stato di diritto però, non uno Stato totalitario, uno Stato eccetera, di uno Stato di diritto. Ma senza il diritto non se ne può parlare. Rosmini qui invece nel Trattato della coscienza morale, no, riesce a svolgere questo discorso puramente all'interno di un discorso morale.